Sul Vangelo della seconda domenica di Natale nel rito romano. Abbiamo un Vangelo celeberrimo che avevamo già il giorno di Natale alla messa del giorno. Secondo Giovanni, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Parola del Signore, bellissimo. Allora, ragazzi, prima di tutto devo farvi gli auguri, perché dall'anno scorso che non ci sentiamo, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, è sparito qualcuno, è sparito l'anno vecchio, addio, quello non lo vedremo mai più. E tocchiamo con mano questo tempo che passa, e nell'era tecnologica lo tocchiamo ancora di più con mano, perché ci sono marchi ingegni, strumenti precisissimi per misurare il tempo, orologi satellitari, e pensate che leggevo da qualche parte che nei tempi antichi, che non c'erano tutti questi marchi ingegni super tecnologici, c'erano per le meridiane, ma forse ancora prima, ma pensate che c'era qualcuno che non sapeva neanche quanti anni aveva, ma che meraviglia tornare quel tempo. Pensate, gli chiedono quanti anni hai? Non lo so. Addio completo di età, invece uno non sa. Oh, che bello non sapere, perché devo tornare a non sapere. Adesso sappiamo troppo. E quindi vi auguro veramente, comincio con l'augurarvi un santo felice anno, vi regalo 3 S: santità, serenità e salute. E passiamo al Vangelo, bellissimo. Giovanni inizia, ognuno inizia il suo Vangelo con una sua connotazione propria, no? Matteo lo iniziava con la genealogia di Gesù Cristo, Luca, che è un pittore, lo iniziava con un quadro, Giovanni come lo inizia? Giovanni lo inizia con un canto, ma questo è un canto, in principio era un verbo, e pensate che prima della riforma liturgica questa si leggeva alla fine di ogni messa, il prologo di San Giovanni, e la Chiesa ha proprio concepito questo testo come la pagina più alta della fede, e racchiusa tutta la nostra fede. Allora, vogliamo un po'. In principio si è data proprio, insomma, al principio anche dell'anno. Questo era un altro principio. In principio era il Verbo. Chi era in principio? Era Dio. Perché è importante per l'era moderna, al tempo in cui siamo, l'era tecnologica, l'era astrofisica, diciamo così, sottolineare questo, perché adesso il principio lo si attribuisce a qualche altra causa. Il principio, il mondo, secondo già anche gli antichi greci, in principio non era il Verbo, in principio era la materia. Per loro la materia sarebbe sempre esistita. Dio avrebbe organizzato una materia già esistente. invece è la rivelazione biblica che ci parla della creazione dal nulla. In principio c'era il nulla. Ora, il nulla è nulla, non è una materia preesistente. Non esisteva niente prima che Dio creasse, volevo dire non esisteva niente prima di Dio, ma Dio è sempre esistito, non c'è neanche un prima di Dio, che mistero vitale, non c'è neanche un prima di Dio, Dio è sempre stato. Allora, esisteva Dio, e Dio ha creato dal nulla tutte le cose, ex nihilo, dice la Gesù. Dunque, che siamo stati creati dal nulla, anche la scienza moderna ce lo fa toccare con mano. Perché? È affascinante questo discorso, perché se noi analizziamo come siamo fatti, no? Com'è il... Di cosa siamo fatti? No, siamo fatti di atomi, no? Ma gli atomi sono formati da un nucleo centrale di protoni e neutroni e poi ci sono gli elettroni che girano attorno. Ora, sapete qual è la percentuale più grande dell'atomo? È il nulla. Lo spazio che c'è tra il nucleo e gli elettroni è infinitamente più grande dello spazio di materia. Se si schiacciasse la materia, eliminando tutto il vuoto che c'è in mezzo, in una capocchia di spillo ci sarebbe il Monte Bianco. Quindi vedete che il nulla è ancora iscritto nella materia, il nulla conferma che Dio ha tratto da nulla e un po' di nulla è rimasto, diciamo un po' di vuoto è rimasto, no? Oppure anche a livello biologico, no? Ci dicono che ogni 7 anni le nostre cellule sono tutte morte, non abbiamo più le cellule di 7 anni fa. Eppure permaniamo nell'essere. C'è qualcun altro che ci mantiene nell'essere, e le cellule sono morte, non sono le cellule che mi mantengono nell'essere. Se la cellula di venerdì che avevo ieri è morta, oggi è sabato, non vivo per quella cellula lì. Quindi chi è che ci mantiene nell'essere? È Dio con la sua presenza, lo si chiama in termini teologici, la si chiama la presenza di immensità. Dio è presente sempre, dappertutto, e dona all'essere continuamente. E questo prova che bisogna che ci sia qualcuno che continua ad esserci, non come le nostre cellule che dopo 7 anni non ci sono più, se no non ci saremmo più neanche noi. E che questo qualcuno abbia creato dal nulla tutte le cose, è scritto anche questo diciamo così, nell'ordine che c'è nell'universo, nell'ordine che c'è anche poi il nostro corpo umano, è un meccanismo perfettissimo, elaboratissimo, pensate che, allora, una cellula, allora, nel mondo ci sono esseri unicellulari e pluricellulari, ci sono esseri che sono anche composti di una sola cellula, poi abbiamo miliardi di cellule, ma allora pensate che una sola cellula ha un contenuto di informazioni 5.000 volte la Divina Commedia, 5.000 volte non l'inizio della Divina Commedia, ma tutta la Divina Commedia, una sola cellula. E poi sentiamo a volte degli astrofisici che dicono che l'universo è nato per caso. Ma da dove viene tutta questa informazione? Chi direbbe che la Divina Commedia sia scritta per caso? È stata scritta per... Oppure adesso abbiamo i computer super tecnologici, no? Chi direbbe che un computer super tecnologico sia fatto per caso? Prima si diceva l'orologio, ma adesso abbiamo mari ingegni molto più complicati. Tanto più, cioè, tanto meno sono fatti per caso, più sono complicati e meno è il caso che riesce a combinare, a fare tutte queste combinazioni, no? Quindi in principio era colui che ha tratto dal nulla tutte le cose. E qui si parla della luce. La luce venne nel mondo. Ora guardate, guardate la conferma che c'è. La scienza conferma la fede. La prima cosa che Dio creò fu la luce, fiat lux, e la luce fu. A livello astrofisico la prima cosa che è esistita è la luce, sono queste particelle luminose, i fotoni, che poi hanno delle proprietà straordinarie, si possono trovare contemporaneamente in due parti diverse, si chiama in termini tecnico compresento di stato di luogo, insomma hanno il dono della bilocazione. Allora, la luce venne nel mondo. E il Vangelo di oggi ci dice: la luce venne nel mondo e le tenebre non l'hanno vinta. Questa è la nuova traduzione, prima era le tenebre non l'hanno colta. Vi farò vedere la differenza tra i due. Allora, l'ultima, le tenebre non l'hanno vinta, io lo interpreto in modo astrofisico, è bellissimo perché hanno misurato, si è misurato la velocità della luce. Quindi quando Dio ha detto fiat lux, l'ha mandata, l'ha lanciata a 300.000 km al secondo, e questa continua imperterrita ad andare a 300.000 km al secondo. Questa è la velocità della luce, ma nessuno ha mai misurato la velocità delle tenebre. Le tenebre sono immobili e quindi certo che non possono vincere la luce. La luce vince. E le tenebre non possono assolutamente vincere, la luce corre molto più veloce, le tenebre sono una tartaruga, ma neanche. E quindi questa luce venne nel mondo. E l'altra cosa che dice questo Vangelo è molto, come dire, significativa. La luce venne nel mondo e la luce illumina ogni uomo. Questo ci fa sperare, ci dà una grande speranza per la salvezza anche di chi magari senza sua colpa, perché è nato in un contesto diverso, non ha ricevuto la rivelazione cristiana, no? Perché qui il Vangelo dice, non dice la luce venne nel mondo e illumina chi è cristiano, chi è cattolico, chi crede, no, illumina ogni uomo, per cui ogni uomo con la coscienza retta può è illuminato dalla luce, avrà la possibilità di conoscere, avrà la possibilità di salvarsi, eh? E qui a Giovanni, stamattina avevamo anche quel Vangelo della chiamata, Giovanni quello che prima inizia il suo Vangelo cantando, ma poi si vede proprio che lui ha incontrato, ha visto il Verbo di Dio. Noi non l'abbiamo visto, noi con gli occhi della carne non l'abbiamo visto, noi crediamo con gli occhi della fede, ma Giovanni l'ha visto ed è affascinato da questa, ricorda ciò che ha visto con gli occhi di carne e da una parte si sente la nostalgia di quello che ha visto, e dall'altra il desiderio di trasmettere quello che ha visto, di farlo conoscere. La luce vera che dà senso, questa luce che dà senso alla nostra vita. Tutto è stato fatto per lui, e senza di lui niente è stato fatto. Senza di lui, senza la luce, cosa c'è? Nulla. Nulla ha senso. È quando si incontra lui che comincia a avere senso la nostra vita. E l'altra verità che possiamo dedurre è: qui si parla della luce e delle tenebre, no? Allora, se siamo nelle tenebre, quando si è nelle tenebre, nell'oscurità, non si vede niente, e lo possiamo dire anche in senso esistenziale, no? Se siamo nelle tenebre, non vediamo né da dove veniamo, né dove andiamo, né qual è il senso della nostra vita. E quindi si tocca con mano che chi non ha trovato la luce, cioè lui, il Signore, lui era la luce degli uomini, chi non ha trovato lui, hai nulla, senso di nulla, vita è nulla, è niente, invece con lui è tutto. E Giovanni ha vissuto con lui, l'ha visto morire, l'ha visto risorgere, ha fatto questa esperienza, dice quel che ha risuonato nella sua vita. Magari prima c'era il disorientamento, non si sa. Dunque, prima Giovanni era discepolo di Giovanni Battista. Comunque, ognuno di noi credo che possa avere un suo avanti Cristo e un suo dopo Cristo. Ha solo da guardare com'era l'avanti Cristo. L'avanti Cristo è proprio il disorientamento, il non senso, un andare avanti a tentoni. Invece, colui che è venuto in principio, il della luce, continua a illuminare oggi il nostro cammino. E io vorrei all'inizio di nuovo anno si fanno dei propositi, no? Si prendono delle risoluzioni, poi magari si abbandonano, mentre non si dica, però insomma il fatto già di volerle prendere è già segno di buona volontà, no? Allora, io vi dico il desiderio che avrei io per quest'anno, e questa grazia la chiedo anche per voi. Avere la rivelazione dell'amore di Dio, crescere nella percezione di questo amore straordinario. Perché, allora, Dio ci ha dato un comando, il Signore ci ha dato un comando, amare. Non ci ha neanche dato il comando di credere, ma il comando di amare sì, credere dobbiamo per salvarci, ma come comando il Signore ci ha dato amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora, noi non possiamo amare più di quanto ci sentiamo amati. Qualcuno che non si sente amato, si sente rifiutato, ha paura anche di avvicinare gli altri per paura di essere rifiutato. Quindi, avere rivelazione dell'amore divino è indispensabile per poter amare gli altri. Anche perché noi siamo una natura adamica, siamo abbandonati a noi stessi, siamo incapaci di amare. L'uomo naturale, prima di tutto ricerca il suo tornaconto, ha bisogno di l'amore di Dio è totalmente gratuito, l'uomo non è capace di un amore gratuito così. Ma nella misura in cui ci avviciniamo, ecco qui c'è un passaggio, lo volevo sottolineare, lo dimenticavo anche, mi ha colpito tantissimo questo brano, che dice, no? Ah, questo è molto rivelatore, questo, ecco qua. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Oh, cari miei, non siamo automaticamente figli di Dio. Dobbiamo accoglierlo e allora ci darà il potere di diventare suoi figli. Ma se non lo accogliamo, non siamo figli. A me ha colpito una volta un Vangelo, mi ha fatto sussultare. Gesù diceva ai farisei: siete figli del diavolo. Per carità. Amare ci rende figli di Dio, ma dobbiamo accoglierlo per essere capaci di amare, se no abbandonati a noi stessi non siamo capaci. Allora, avere rivelazione dell'amore di Dio, oltretutto, ve ne ho già parlato una volta, no? Delle paure, siamo in un mondo pieno di paure e queste paure ci paralizzano. Non ci fanno più vedere che abbiamo un padre che si occupa di noi, ci allontanano dalla fiducia in Dio e rendono dura la vita. Allora, qual è il rimedio? Il rimedio è mettersi alla presenza di Dio. Solo la presenza di Dio, sentire che Dio ci ama, che abbiamo un padre, ci toglie le paure, ma neanche la fede ce le toglie la paura, l'amore perfetto scaccia la paura. Quindi il livello delle nostre paure dipende, sapete da che cosa? Il livello delle nostre paure è strettamente proporzionale con la poca rivelazione dell'amore di Dio che abbiamo in noi. Più rivelazione abbiamo dell'amore di Dio, meno paure abbiamo. Meno rivelazione dell'amore di Dio, più paure abbiamo. Allora, il proposito, ecco, ve lo do adesso. Prendiamo il proposito di stare ogni giorno, io non so il tempo, ognuno lo stabilirà secondo i suoi tempi, ma almeno un po' di tempo, stare col Signore, ma badate bene, dovete metterci un'intenzione, non per essere gratificati voi o per sentire chissà che, ma per far contento Lui. Ecco, questo è l'amore puro, non è l'amore mercenario, che cerca Dio sì, ma perché vuol ricevere qualcosa in contraccambio. Allora, per crescere nell'amore di Dio e fare l'esperienza dell'amore di Dio, dobbiamo anche noi, perché il canale dove scorre il suo amore è lo stesso, è uno solo. Allora, il canale dove scorre il suo amore siamo noi, no? Se noi non facciamo gesti di amore verso di Lui, blocchiamo lo scorrimento, non sentiamo neanche l'amore di Lui verso di noi. Allora, facciamo il proposito di stare ogni giorno, un po' di tempo, col Signore per consolarlo, per far contento Lui, per dirgli: Signore, ti amo, Signore. Oltretutto, ieri ho preso coscienza di una cosa, mi dicevo: ma guarda, lo Spirito Santo è sempre in noi, e noi quando abbiamo un ospite siamo comunque con Lui. È Lui l'ospite che è in noi, ma noi non stiamo con Lui. Allora, prendiamo il proposito di stare un po' con Lui ogni giorno e vedrete che le paure pian piano si volatilizzeranno, le paure pian piano lasceranno il posto a questa coscienza di Lui, della sua presenza, del suo amore, della sua benevolenza verso di noi, eh? Allora, vi dico una preghiera e poi con vitamina spirituale vorrei dirvi una mia poesia. Questa è una preghiera allo Spirito Santo. Iniziamo con invocare lo Spirito Santo. Dolcissimo Spirito del Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, suo Figlio, vieni e diffondi in me la tua grazia divina, rigenera il mio cuore con la tua santa consolazione, perché tu sei il più eccellente tra i consolatori, Signore. Io mi imbatto in parecchie sofferenze in questa vita piena di pericoli e di cui ci si può certo lamentare, e molti consolatori titubanti si impongono ai miei occhi, ma nulla può davvero consolare le mie profondità. Non c'è nessuno su cui potrei osare confidare al di fuori della tua presenza e del tuo divino influsso nel mio cuore. Sì, è vero, spesso trovo consolazione nella rinnovata speranza che ricevo della tua grazia. Anche la forza e la salute corporali mi danno a volte motivo di conforto, mentre io spero di fare ancora un po' di bene, ma è soprattutto quando tu, mio Dio, ti degni di far visita alle intime dimore del mio cuore che regna davvero sovrana la certissima e beatissima consolazione. Ecco, dimorate nel vostro cuore e sentirete la consolazione e scaccerete tutte le paure. Allora, voglio concludere con una poesia mia di corta, che vorrebbe essere un programma per l'anno nuovo, potrebbe essere un programma per l'anno nuovo, si intitola La tua immagine. Saper diventare come cristalli di ghiaccio intrisi di luce, trasparenti allo sguardo, saper diventare trasparenza di te, fulgida luce che dura infinita, e sciogliere questo cuore duro come pietra ai raggi del tuo amore, fiamma d'eterna vita. E come il cielo stellato rischiara la notte che passa, rischiara tu che non passi questo mio cuore assetato. E come il sole al tramonto splende di un'ultima luce, splendi tu che non muti in questo mio cuore accecato. E come il ceppo nel fuoco arde, si consuma e muore, ardi tu che non muori in questo mio cuore assidato. E ad immagine tua sarò trasformato. Ecco la ironia che gli do. Mettetevi alla sua presenza e ad immagine sua sarete trasformati. Ecco carissimi, ancora con tutti i miei auguri di santo felice nuovo anno. Se avete bisogno di domande e libri, il numero è 338-755-3847 e trovate tutto sul sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma e buon anno!